Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la nostra ultima lettura di questi santi esercizi dal capitolo 19, versetti da 16 a 22. E poi l'anno prossimo cominceremo con l'ultimo versetto. Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Dio rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ed ecco, mentre Gesù se ne va, ricordate? Gesù era attorniato dai bambini, ma poi, dopo averli benedetti, se ne andò, perché deve continuare il suo cammino. Se ne va dai bambini ed ecco, una sorpresa. La parola «ecco» ci fa capire che arriva qualcosa di inaspettato, imprevisto, non programmato. Ed ecco, un tale si avvicinò, un tale, un uomo senza nome. Cosa dice? Maestro. Chiama Gesù con questo titolo, non lo chiama Signore, come l'aveva chiamato quell'uomo che aveva il figlio lunatico, che poi è stato liberato. Quello l'ha chiamato Signore, come anche la donna cananea, abbiamo visto l'anno scorso, Signore. Questo lo chiama Maestro. Cosa significa? Che da Gesù si aspetta un insegnamento, che non vede nella vita di Gesù un esempio, che non è proprio deciso a consegnarla a lui la propria vita, ma vuol sapere. Da Gesù vuole un insegnamento. È il Maestro. Attenzione alle parole. Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Sono tante parole, tutte hanno un significato ben preciso. Che cosa? Quindi lui pensa che c'è qualcosa da fare, da fare. Che cosa devo fare? Pensa che lui è protagonista, deve essere protagonista. Per avere, quindi desidera possedere, la vita eterna. Questa espressione è un po' particolare, cosa richiama la vita eterna. Chi è eterno? Solo Dio è eterno. La vita eterna, quindi, è la vita divina, la vita di Dio, la vita piena. Quindi vuole avere, possedere la vita di Dio. E la vuol guadagnare lui, la vuol meritare. E per meritarla, cosa devo fare di buono? Le opere buone che facevano gli ebrei le conosciamo. Già dal capitolo 6 del Vangelo di Matteo, elemosina, preghiera, digiuno, erano le opere buone, cioè le opere divine. Quindi questa domanda ci lascia intuire che questo tale, insomma, è formato alla scuola di Abramo. L'uomo deve meritare. Noi non siamo molto lontani da questa formazione, perché io lo sento dire tante volte: cosa ho fatto di male per meritare? Io faccio cose buone, merito. Al centro di tutto c'è l'uomo col suo agire. Non abbiamo ancora imparato a mettere al centro di tutto Dio con il suo amore. Ed è quello che vuole fare Gesù, aiutarlo a spostare l'attenzione. Difatti, la prima risposta di Gesù qual è? Perché mi interroghi su ciò che è buono? Perché adoperi la parola buono? Dobbiamo fare attenzione ad adoperare la parola buono. Anche noi siamo abituati a usare buono, bontà, tu sei buono, io sono buono, fare qualcosa di buono. Perché mi interroghi su ciò che è buono? Cosa vuol dire? Cosa voleva dire Gesù? Tu mi stai interrogando su ciò che è divino. Gli uomini, dice un salmo, anzi due salmi, gli uomini sono tutti corrotti, non c'è nessuno, neppure uno, sono tutti corrotti. Quindi se ogni uomo è corrotto, può fare qualcosa di buono? Non ancora. Prima bisogna correggere la corruzione. E poi aggiunge Gesù: buono è uno solo. E non specifica, non spiega, non occorre. Anche noi abbiamo capito: se è uno solo, chi è? È solo Dio, buono. È evidente, non occorre nemmeno dirlo. Buono è uno solo. Difatti, io lo vedo molte volte quando noi usiamo la parola buono, usiamo a proposito e a sproposito. La parola buono e bene. Le mamme sono abituate a dire alle figlie quando escono di casa, che lo dicono: guarda, tu non esci mai di casa. Qual è quella che esce? La mamma ti dice: guarda di comportarti bene, giusto? E tu rispondi: sì, no, a te non occorre che lo dica perché lo sa già. Ma tu rispondi: certo mamma, mi comporto bene. Cosa vuol dire per la mamma bene? Cosa vuol dire per la figlia o per il figlio? Cosa vuol dire bene? Per te, lo so, ha lo stesso significato, perché so che in casa tua l'educazione è questa. Ma in altre case non è detto. E allora la mamma, quando dice comportati bene, intende una cosa. La figlia ne capisce un'altra. Bisognerebbe sempre completare quel bene. Comportati bene agli occhi di Dio. Allora la parola bene anche per la figlia comincia ad avere un significato preciso. Difatti, se leggiamo nella Bibbia, anche già nell'Antico Testamento, per esempio, quando il profeta Natan rimprovera Davide per il suo peccato, non gli dice tu hai fatto il male, ma gli dice hai fatto ciò che è male agli occhi di Dio. Allora è chiaro. Il bene e il male scaturiscono dal cuore, dallo sguardo di Dio, del Padre. Buono è uno solo. E allora, se vuoi entrare nella vita, anche qui Gesù corregge le parole di quel tale. Lui aveva detto, cosa devo fare per avere la vita eterna, per avere, voleva possedere, è abituato a possedere. E Gesù invece non dice se vuoi avere la vita, ma se vuoi entrare nella vita. La vita non diventa tua, la vita eterna, la vita di Dio, non diventa tuo possesso. Tu entri e poi devi starci dentro perché puoi anche uscire, accorgendotene volontariamente o anche senza accorgerti, puoi uscire dalla vita eterna. Se vuoi entrare nella vita, e per entrare, aveva già detto una volta Gesù, che per entrare bisogna passare per la porta stretta. Qui Gesù non glielo ricorda, ma lo sottintende. Entrare nella vita. E verrà, lo capirà dopo da quello che gli spiegherà Gesù, che la porta sarà stretta. E quindi se è stretta non passi coi bagagli. E non passi neanche a braccetto di qualchedun altro. Neanche il marito non passa a braccetto della moglie, e la moglie a braccetto del marito. La porta è stretta, quindi si passa uno alla volta. Qualche volta addirittura di, come si dice, di sbiego, di fianco. Quindi bisogna fare attenzione per entrare nella porta, per entrare nella vita, ci sono delle regole. Se vuoi entrare nella vita, quali sono le regolette? O le regole sono importanti, perché se no non entri. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. La parola comandamenti è una parola che noi la traduciamo così, comandamenti, ma sarebbe da tradurre più parole della sapienza di Dio. Dopo per noi è chiaro che diventano comandamenti perché sono qualcosa che altrimenti non entri, sono obbligatori se vuoi entrare. In vista di quello che raggiungi diventa un obbligo. Ma di per sé, nella parola comandamento, la parola originale, non c'è il senso dell'obbligo. Glielo mettiamo noi perché è ovvio. Altrimenti, se non vivi questa parola sapiente, bella, che ti dona la vita, se no resti fuori. E allora per me che voglio entrare diventa un comandamento. Osserva i comandamenti, cioè vivili, ubbidisci a Dio. Ubbidire cosa vuol dire? Vuol dire venire a far parte dello stesso modo di pensare, di vivere, di agire di Dio. L'ubbidire è un qualcosa che fai tu, ma ti unisce alla persona a cui ubbidisci, perché fai le stesse cose, hai la stessa, raggiungi lo stesso modo di vedere, di pensare, quindi vivi la sua stessa vita. Osservare i comandamenti vuol dire perciò arrivare a far parte del modo di essere, di pensare, di vedere, di guardare di Dio. Osserva, noi diremmo, le 10 parole, i comandamenti, sono quelli che intende Gesù, difatti, quel tale chiede quali, perché era abituato all'insegnamento degli scribi, i quali avevano elencato, tirandolo fuori da tutte le scritture, 613 comandamenti. Per questo ci volevano gli scribi che li insegnino, che li ricordino costantemente, perché tenerne a mente 613 chi ce la fa? Poi non tutti erano per tutti, alcuni riguardavano solo i sacerdoti, altri riguardavano solo i leviti. Poi c'erano i comandamenti che riguardavano solo le donne, altri comandamenti riguardano solo gli uomini. Quali? Ecco, qui sono quelli che riguardano tutti. Quali sono? E allora Gesù, con pazienza, si mette a fare il catechista, con semplicità. E il bello è che non li elenca tutti, non comincia dal primo, ma comincia semplicemente dal quinto. E li elenca quei comandamenti, quelle parole che riguardano il comportamento da tenere con gli altri, le relazioni con gli uomini. Non ucciderai. E lo dice al futuro. E anche tutti gli altri sono al futuro, tranne uno. Cosa vuol dire metterli al futuro? Vuol dire che se non hai ucciso fino adesso, non puoi ritenerti a posto. Quindi questo ucciderai vale fino alla fine. Non puoi mai dire sono a posto. Non commetterai adulterio, è il sesto nell'ordine che diamo noi alle 10 parole. Non ruberai. Rubare anche è un rapporto con le cose, ma rubare vuol dire togliere a un altro, quindi ancora riguarda le relazioni umane. Rispetti anche la roba degli altri e rispetti gli altri per quanto riguarda le cose che hanno in tasca. Non testimonierai il falso, l'uso delle parole. Onora il padre e la madre, questo è l'unico comando al presente, perché il padre e la madre prima o poi non ci saranno più e allora non è un comando che va fino alla fine. Onora subito, il padre e la madre ce li hai a fianco tutti i giorni, onora oggi, e la parola vale anche domani, quindi è chiaro. E poi li riassume tutti col secondo dei due grandi comandi: amerai il prossimo tuo come te stesso. Cosa vuol dire amare come se stesso? Quando è che tu ami te stesso? Ami te stesso quando osservi i comandi di Dio, quando hai una relazione sana e santa con Dio, quando vivi il primo comandamento e tutti gli altri. Allora ami te stesso. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Vuol dire aiuterai anche gli altri a osservare le 10 parole. Amerai il prossimo come Dio ama te. Perché le 10 parole sono amore di Dio per noi. Ce le ha date perché ci ama. Per far di noi un popolo il meglio di tutti i popoli della terra, che hanno invidia delle nostre 10 parole e di come le viviamo, perché danno origine a una convivenza che diventa una festa. Quando ci si incontra è festa, si ha fiducia gli uni degli altri. Dove non ci sono le 10 parole non è così, dove non vengono vissute. Quindi amerai il prossimo tuo come te stesso, da questo comandamento Dio non è assente, anzi è Lui che ce lo dà. Ma anche nell'osservanza di questo comandamento Dio rimane al primo posto, perché è Lui che ci fa vedere, anzi ci dà la capacità di amare il prossimo e ci fa vedere Lui come lo si ama. Non commetterai adulterio. Già abbiamo visto ieri anche questo comando che Gesù l'ha raccomandato quando l'hanno interrogato sul ripudio della moglie. Se uno sposa una ripudiata, commette adulterio. Diceva così. Non ricordo se ve l'ho detto, ma cosa vuol dire adulterio? La parola adulterio nelle Sacre Scritture viene usata prima di tutto e anzitutto per dire la rottura della relazione degli uomini e del popolo con Dio. Perché Dio ama gli uomini. Perché lo capiscano, dice, è lo sposo. E il popolo è la sposa. Per dire, Dio ama in maniera totale quel popolo. Così il popolo è tenuto ad amare Dio come la sposa ama lo sposo, in maniera indissolubile. E anche lo sposo ama la sposa, non ha altri da amare. Quando il popolo cede all'idolatria, che succede? Cos'è quell'idolatria? È adulterio. Per questo anche Gesù ha imparato questo linguaggio e dice generazione adultera, non perché commettono adulteri, ma perché è diventata idolatra. Segue gli idoli. invece che seguire il Signore. Ama gli idoli, cosa vuol dire amare gli idoli, seguire gli idoli? Cosa sono gli idoli? Molto semplice. Sì, noi pensiamo alle statuette che sono idoli, che si adorano così, ma soprattutto idoli sono i vizi dell'uomo, gli egoismi. È molto chiaro se vedete i nomi degli idoli che erano in voga nei primi secoli nell'impero romano. Ed è perché i cristiani non adoravano questi idoli che venivano perseguitati. Cosa vuol dire non adorare gli idoli? Uno degli idoli è Marte, che insegna a far la guerra. Quindi un cristiano che non impara a far la guerra è ateo. Poi chi c'era? Per dirne uno, Venere. Per adorare Venere si andava a prostitute, le prostitute sacre addirittura. Se un cristiano, una cristiana, tipo Agnese, Lucia, Anastasia, eccetera, si rifiutano di frequentare quei luoghi o di cedere a queste proposte, sono atee, quindi per questo sono state uccise e perseguitate. E così tutte le altre divinità, Bacco, quello è più facile perché c'è ancora, Bacco, al quale potete aggiungere tabacco. Allora, Bacco, per adorare, per onorare Bacco, che si fa? Si fa la sbronza, ci si ubriaca, e non puoi rimproverarlo uno che si ubriaca, perché onora il Dio Bacco. Quindi tutti gli idoli sono la consacrazione o divinizzazione, diciamo così, dei vizi dell'uomo. E quindi per il popolo, quando adorava gli idoli, cedeva a questi vizi, era adultero, non amava più l'unico Dio. Questa parola adulterio è stata adoperata per marito e moglie, per gli sposi. Quando l'uomo non ama più esclusivamente sua moglie, ma va a cercarne un'altra, non dà più testimonianza a Dio. Non fa più vedere com'è l'amore di Dio per gli uomini. La donna che commette adulterio non fa più vedere come deve essere l'amore del popolo per il suo Dio. Diventati cristiani, l'uomo che diventa adultero non fa più vedere l'amore di Gesù per la Chiesa. La donna che diventa adultera non fa più vedere, non testimonia più l'amore della Chiesa per il suo Signore, per Gesù. Il primo adulterio è quello vissuto dal popolo con Dio. Poi viene usata la parola anche per gli sposi, e si spera di non doverla adoperare mai per gli sposi nel Regno dei Cieli. Ma se succede agli sposi del Regno dei Cieli, è tanto più grave. Ecco, non commetterai adulterio.
Posso fare una domanda?
Dopo. Il giovane gli disse: adesso quel tale sappiamo che è giovane. Il giovane gli disse: quindi è uno che ha tutta la vita davanti a sé. Tutte queste cose, le chiama cose, i 10 comandamenti, le ho osservate. Quindi potrebbe dire: sono a posto. Come diciamo noi, come dicono molti quando vanno a confessarsi: non ho fatto niente di male, io sono a posto. E direi: questo è proprio il peccato più grave, quando dici io sono a posto. È un peccato gravissimo, perché ti fa superbo davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Tutte queste cose le ho osservate, e aggiunge: che altro mi manca? È per questo che è venuto a Gesù, sente che gli manca qualcosa. È venuto a chiedere, non è andato dagli scribi. Gli scribi gli avrebbero detto solo questo: osserva i comandamenti, e magari anche alcuni altri, oltre a questi, come quelli del mangiare, come quelli del toccare, non toccare, lavarsi le mani, eccetera. Chissà quanti gliene avrebbero detto gli scribi. Ma lui sente che gli manca qualcosa. Difatti cercava la vita eterna, si accorgeva che non l'aveva. Osservare i comandamenti non dà la vita. Mette sulla strada, sì, non è un male, anzi. Gesù, se leggiamo il Vangelo di Marco a questo punto, Gesù si rallegra, lo amò e lo guardò. Come dire: sei sulla buona strada, sì, però non è ancora arrivato. Difatti, che altro mi manca? La legge non soddisfa, non è abbastanza. Ciò che l'uomo è capace di fare non è sufficiente per la vita, per entrare nella vita. Non è opera umana. È necessario l'intervento di Dio, quindi l'essere aperti al suo agire. Allora Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, è bello questo, se vuoi. Gesù mette in campo la libertà dell'uomo, anche se giovane. Se vuoi. Aveva capito che il desiderio di questo giovane era proprio essere perfetto, ma anche questa parola perfetto Gesù l'aveva adoperata per il Padre. Nel discorso della montagna aveva detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Lui è perfetto, noi no. Per essere perfetti dobbiamo imitare Dio, fare quello che Dio fa, essere come Lui, come il Padre. Essere come il Padre che ama, che ha misericordia, eccetera. Se vuoi essere come Dio. Questa potrebbe suonare bestemmia sulla bocca di Adamo, vi ricordate? Voleva essere come Dio. Però cosa intendeva? Avere gli stessi poteri di Dio, quindi far senza di Lui. Non ascoltare più la sua parola, ma la mia. Questo voleva dire per Adamo essere come Dio. Qui Gesù, se vuoi essere perfetto, che significa se vuoi essere come Dio? Ma Gesù l'aveva detto tante volte che Dio è Padre, quindi se vuoi amare come Dio, se vuoi diventare anche tu amore come Dio è amore, va, prima di tutto va, vendi, cioè libera il tuo cuore da tutto ciò che lo occupa. Gesù aveva intuito che quest'uomo, o forse da come era vestito, si è accorto che era uno che possedeva molti beni. Comunque, non importa, gli dice va, vendi. Vendere cosa vuol dire? Trasformare le cose, le ricchezze che si possiedono, trasformarle in denaro. E il denaro è molto più facile darlo ai poveri, darlo ai poveri. E il denaro i poveri lo adoperano per vivere, quindi dopo non ce l'hanno più per restituirtelo. È come dire, dallo a chi non te lo restituirà, da chi a quelli da cui non ti puoi più aspettare una restituzione. Dallo ai poveri. E che succede in questo modo? Non succede diventi povero tu, no. Avrai un tesoro in cielo. Avrai spostato il tuo tesoro dalla terra al cielo. Avrai spostato tutto quello che hai nelle mani di Dio. E Dio non è mai stato avaro e non lo sarà mai. Quindi non rimarrai senza ricchezza, perché è nelle mani del tuo Dio, di tuo Padre. Avrai un tesoro in cielo. Il cuore sarà libero e le tue cose non sono perdute, perché sono nelle mani sicure, più sicure delle tue, nelle mani di Dio. E vieni, a questo punto può stare con Gesù. Per stare con Gesù bisogna avere il cuore libero. Altrimenti cosa succede? Quello che era successo a quelli che ascoltavano la parola di Gesù. Ricordate la parabola del seminatore, capitolo 13? Quel seme che cade tra le spine è la parola che poi dopo un po' viene accolta bene, ma dopo un po' viene coperta dalle preoccupazioni e dalle ricchezze di questo mondo. Quindi se vuoi stare con Gesù e far tesoro delle sue parole, dei suoi insegnamenti, o far tesoro di Lui, che è la parola di Dio, non devono esserci le spine che soffocano. Vieni, sarai pronto a star con me. E seguimi, comincia a fare i tuoi piccoli passi. Seguimi vuol dire non ti garantisco subito nulla, bisogna vedere se continui a seguirmi. Seguimi è una parola fantastica questa, seguimi, perché non è mai conclusa. Seguimi vuol dire anche non devi far voli, salti, ma per seguire uno si fanno i passi come li fa lui. Metti i tuoi piedi sulle mie orme. Seguimi. udita questa parola, l'ha udita. È una parola, sono tante le parole che Gesù ha detto, ma udita questa parola, come dire, il contenuto della parola è uno, liberare il cuore per essere tutto di Gesù e per poter avere Lui dentro. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Adesso qui Matteo non ci dice cosa ha fatto, se con tristezza ha venduto tutto, oppure se questa tristezza l'ha portato a non vendere niente e a dimenticare la parola di Gesù. Sembra questo, però non è detto. Possedeva infatti molte ricchezze. Ecco, qui capiamo che allora gli premevano le ricchezze ed è diventato come quella parola caduta tra le spine, soffocato. Però noi non disperiamo, perché tra due capitoli Gesù racconterà un'altra parabola e dirà che un uomo aveva due figli. A uno ha detto: vai a lavorare nel campo, nella mia vigna. E lui gli ha detto no, come questo qui. Ma dopo un po' ci ha ripensato ed è andato. Quindi può darsi che anche questo giovane adesso va via triste, ma magari domani o tra qualche mese dice: beh, adesso quella parola di Gesù la voglio vivere. È un po' l'esperienza che ho fatto io. La prima volta che Gesù mi ha detto, io ho capito, Gesù o chi per lui, non mi ricordo, forse la Madonna, non so più di preciso chi, mi ha detto: dai la tua vita a Gesù. Io subito ho detto no. E stavo camminando su una stradina. Dopo alcuni passi ho pensato: ma perché ho detto no? Dico sì, perché Gesù, insomma, è Lui, non c'è nessun altro. Ed eccomi qui, grazie a quel piccolissimo sì di un bambino. Dopo però aver detto no, quindi io so, cioè so, sì, so, la differenza. Perché quel no mi ha reso subito triste, ma è durato poco, per grazia. Io credo che è stato un regalo, il regalo più grande che il Signore possa avermi donato. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Quando dite sempre sia lodato, vuol dire lo merita proprio. Abbiamo motivi in più per lodare.